27esima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro della Genesi, al capitolo 2, dei versetti da 18 a 24. Ascoltiamo il primo versetto. Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Dio non ha creato l'essere umano per la solitudine, ma che cosa si intende in realtà per essere solo? È la condizione di chi è chiuso su se stesso, non potendo entrare in relazione con gli altri, dove per relazione si intende uno scambio reale, non un semplice cerimoniale di saluti o convenevoli reciproci, ma qualcosa che noi diamo e trasmettiamo di noi stessi. La vera relazione è un dono di sé, dove chi si dona non perde nulla di se stesso, ma è al contrario un ritrovare se stessi nell'altro. In principio l'essere solo di Adamo dipende dal non avere un interlocutore a lui simile. E proprio come è scritto in questo capitolo della Genesi, l'uomo non poteva trovare una vera corrispondenza nelle creature animali, e Dio, vedendo che restava così chiuso su se stesso, opera in lui una nuova nascita. Così ascoltiamo. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Un aiuto che gli corrisponda significa che gli stia di fronte. Dove lo stare uno di fronte all'altro comporta un dialogo che passa attraverso lo sguardo reciproco prima ancora che nell'uso della parola. È un riconoscersi simili e ugualmente bisognosi dell'attenzione dell'altro. Quella parte nascosta di Adamo è intima a lui, è carne della sua carne, e nell'essere portata alla luce acquista una sua identità che si manifesta proprio in quell'essere plasmata da Dio e trovarsi così sotto lo sguardo del suo creatore. Questa creatura è nello sguardo di Dio e ne è avvolta prima di incontrare lo sguardo dell'uomo che è ancora dormiente. Non sa quale sarà la sua destinazione, se non perché Dio stesso la conduce all'uomo. Solo Dio può farlo, conducendovela. Così facendo non si separa da lei, ma l'invita a non tenere per sé la bellezza dell'esperienza vissuta nella luce del suo sguardo, ma a trasmetterla all'uomo da cui è stata tratta. Ed ecco, allora l'uomo disse: questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. L'uomo riconosce nella donna la sua stessa sostanza, in cui il termine carne non indica il semplice dato fisico, ma tutto ciò che corrisponde alla pienezza della persona umana di cui egli stesso è portatore. Essi sono una carne sola nel senso della stessa sostanza di vita che li accomuna e sono chiamati ad esserne testimoni, non solo per se stessi, ma anche all'interno del creato di cui sono insieme i custodi. La missione della coppia umana non è solo quella di una relazione piena con l'altro, ma anche quella di trasmettere al creato il valore di una relazione fondata sulla condivisione. Questo aspetto ci sfugge tuttora, perché il rischio più grande resta sempre, ancora oggi, quello di una chiusura della coppia umana su se stessa, ignorando la responsabilità verso il mondo in cui viviamo e che riflette ciò che siamo. La reciproca appartenenza dell'uomo e della donna insegna ad ogni creatura umana qual è il vero ruolo di ogni persona nel mondo, ed è quello di estendere a tutte le relazioni umane il vero senso della reciprocità e della condivisione. Non in una relazione di dipendenza dall'altro, ma di libero dono di sé, dove ognuno ritrova se stesso nell'altro, pur mantenendo la sua identità, che è unica e irripetibile. Ed ecco ora la pagina del Vangelo tratta dal Vangelo secondo Marco, capitolo 10, versetti da 2 a 16. Di cui ascoltiamo il primo versetto. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per mettere alla prova Gesù gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. I farisei cercano spesso di mettere alla prova Gesù sulla sua fedeltà alle prescrizioni della legge. Forse non si aspettavano che egli chiamasse in causa Mosè per dimostrare loro quanto fosse consapevole della fragilità umana. E infatti, ecco cosa risponde Gesù. Che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero, Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro. Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. È la durezza del cuore che è la causa di ogni divisione. L'essere umano non riesce a restare fedele alla vocazione a cui Dio lo ha chiamato. Quel precetto della legge che giustifica il ripudio della moglie da parte del marito non è volontà di Dio, ma riflette la debolezza di coloro che non riescono a custodire il valore della loro unione. La legge riflette il limite umano nel comprendere e nell'attuare la volontà di Dio. Gesù non condanna il precetto di Mosè che autorizza il ripudio. Non è il suo un giudizio di condanna dunque, ma di conoscenza di ciò che è all'origine di ogni divisione. La durezza di cuore non esprime soltanto l'insensibilità umana degli uni verso gli altri, ma è essenzialmente l'incomprensione della vocazione umana a vivere consapevoli di essere una cosa sola. I discepoli sono turbati dalle parole con cui Gesù ha risposto ai farisei e lo interrogano quando si trovano a casa con lui. E Gesù ripete quello che ha già detto ai farisei. Ogni atto di ripudio è un adulterio. La parola adulterio andrebbe ora considerata nel suo significato originario. È qualcosa che corrompe, come un contagio che attacca una sostanza e ne cambia la composizione. È un processo di deterioramento come un veleno sottile. Questo avviene in ogni fenomeno di divisione, non solo nell'ambito coniugale, ma in ogni contesto. Difficile non riconoscere che tutta la realtà umana ne è contaminata. L'esempio dell'unione dell'uomo e della donna riflette tutto quello che ci circonda nell'ambito delle relazioni umane. La storia umana è adulterata, cioè corrotta e frantumata da quelle divisioni che si riflettono a partire dalla corruzione della prima e fondamentale cellula di unità, che è quella dell'uomo e della donna. Poi, in questo Vangelo, vi è un improvviso cambio di scena che potrebbe apparire fuori luogo. Ecco, ascoltiamo. I discepoli gli presentavano dei bambini. No, non sono i discepoli, ma la folla intorno a Gesù presentavano a lui dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, a chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio». Ancora una volta, dunque, i discepoli cercano di porsi fra il maestro e la gente che lo circonda e che ora vorrebbe portare da lui alcuni bambini. Gesù reagisce con fermezza di fronte alla durezza e alla chiusura dei discepoli, come abbiamo appena ascoltato, perché a chi è come i bambini appartiene il regno di Dio. I bambini sono gli ultimi perché non hanno nessuna identità da rivendicare, appartenendo alla famiglia da cui dipende la loro esistenza. Essi sono portati da Gesù per essere benedetti proprio nella loro piccolezza senza pretese. Gli adulti di fronte a Dio hanno sempre qualche favore da chiedere e qualche diritto da rivendicare, ma non così i bambini, che ignorano la loro stessa piccolezza. Nel Vangelo di Luca vi è un altro esempio di piccolezza ed è il canto di lode attribuito a Maria, la madre di Gesù. Essa loda Dio perché ha conosciuto la sua miseria, la sua povertà. Questo è il vero senso della parola del Magnificat, che è tradotto con umiltà. L'umiltà della sua serva. L'umiltà è di chi sa di essere povero e di ricevere tutto da Dio come un dono d'amore gratuito. I bambini che Gesù abbraccia e benedice non sanno di essere piccoli e non rivendicano nulla, ma si lasciano portare da lui senza sapere perché. E proprio così si sentono accolti e amati. Questa è la piccolezza che il Signore cerca di risvegliare in noi, perché questa è la sostanza del regno, che è quella presenza di Dio che per fare di noi la sua dimora si è fatto piccolo e povero, e per questo spesso non è riconosciuto. Siamo invitati dal Signore a riconoscere in noi una piccolezza che non solo non annulla la nostra identità, ma che è nella vera espressione. E grazie ad essa, proprio la relazione autentica fra le persone umane può essere espressione del regno di Dio in mezzo a noi.